Buonasera a tutti, shalom dall'area cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E siamo qui per il ciclo sui profeti anteriori, come di consueto, ma ci sono delle cose, delle novità, delle cose non consuete. A partire da oggi e se Dio vuole, per i prossimi appuntamenti, avremo infatti il piacere e l'onore di avere degli ospiti. E le lezioni saranno, diciamo, effettuate in forma dialogata e dialogica. Quest'oggi abbiamo con noi Michael Ascoli, che è il Rav Michael Ascoli, che è il conduttore, diciamo, principale del primo libro di Samuele, del quale già avrete ascoltato le prime lezioni, e abbiamo poi il piacere di avere con noi in collegamento da Madrid Rav Pierpaolo Pinchas Punturello, che il pubblico italiano conosce bene, visto che per anni ha vissuto prima in Italia e poi da Israele si è occupato di ebraismo, in particolare nel sud Italia, e attualmente è direttore delle materie ebraiche presso la scuola ebraica della comunità di Madrid. Passo subito la parola ai Rabbanim, accennando solamente al fatto che il tema di oggi sarà in un certo modo la trasmissione della sapienza e le sue modalità. Ossia, è scontato che, per esempio, il figlio di una persona pia o di un Chacham diventi sapiente anche lui? È sicuro? Quanto è sicuro? Quanto non è sicuro? E quanto i figli seguono l'esempio dei padri? Beh, comunque, ben meglio di me sapranno investigare questi aspetti i due Rabbanim che abbiamo qui presenti. Quindi passo senza meno la parola a Rav Michael Ascoli.
Grazie Davide, buonasera a tutti. Allora vi riporto un passetto indietro rispetto alla puntata precedente. La scorsa volta, dopo il primo capitolo, avevamo analizzato il quarto capitolo e oggi vorrei riprendere invece la seconda metà del secondo e il terzo capitolo, proprio per introdurre questo argomento che, come vedremo, è centrale nel libro di Shemuel, che è l'argomento della trasmissione del sapere, come Davide ha detto prima. Proverei a dire in modo più dettagliato la trasmissione del ruolo di guida. E al contempo vorrei proporre che si veda qui una sorta di tensione fra il rapporto padre-figlio e il rapporto maestro-allievo. E per spiegare di che cosa intendo dire, andiamo al testo. Ora provo a condividerlo il testo, spero di riuscirci, altrimenti comunque, diciamo, lo riporto a voce brevemente. Siamo al secondo capitolo, al versetto 11 di Shemuel. Quello che è successo è che nel frattempo, dopo essere stata esaudita, Hannah intona una cantica che, per la verità, nel libro è chiamata preghiera al Signore. Ha avuto il figlio Shemuel, lo ha portato come promesso alla casa del Signore in Shiloh, e questo versetto 11 è quello che segue, che sembra introdurre un po' il lieto fine della coppia Elkanah-Hannah, e che probabilmente è, per la verità, l'unico lieto fine che si ha in tutto quanto il libro di Shemuel. Le figure di Shemuel hanno tutte quante la caratteristica, altrimenti, di essere figure piuttosto travagliate, con un finale perfino tragico. Allora, noi vediamo qua che Elkanah se ne torna alla sua casa a Ramah, e il ragazzo, in realtà il bambino, che sarebbe Shemuel, serve il Signore al cospetto di Eli il Cohen. Eli era l'anziano sacerdote. E da qua vediamo subito che questo discorso si intreccia con il discorso dei figli di Eli, che poi sarà il tema principale della nostra conversazione. E i figli di Eli erano dei figli empi che non conoscevano il Signore. Non conoscevano il Signore, evidentemente non può essere che non avevano mai sentito parlare, visto che erano figli di Eli, ma evidentemente non si preoccupavano della parola del Signore. E quindi poi il testo prosegue descrivendo, non vediamo i versetti uno per uno perché non ne abbiamo il tempo, ogni sorta di nefandezze che questi figli facevano, comportandosi con arroganza nei confronti della gente che portava i sacrifici a Shiloh. Loro erano i Kohanim, probabilmente le figure principali, e lì era già anziano, e anche con arroganza nei confronti del Signore, nel modo in cui contravvenivano a tutte quante le regole relative ai Korbanot stessi, per prendersi subito porzioni che gli spettassero, che non gli spettassero, al momento giusto, non al momento giusto. E qua vediamo che il loro peccato, ci dice qua al verso 17, era molto grande ai confronti del Signore, perché proprio bestemmiavano queste persone, insultavano l'offerta del Signore. E qui rivediamo al verso 18 Shemuel. Ushmuel, in contrapposizione, più che Samuel, è da tradurre qui mentre. Molto spesso la Vav, la congiunzione, ha una funzione avversativa nell'ebraico. Invece Shemuel serviva il Signore, continuava a essere Nar, un ragazzo che cingeva la veste di lino. E aveva poi il piccolo giacchetto che la madre gli faceva, che gli portava di anno in anno. Evidentemente, quando si recava, continuava la tradizione familiare di recarsi annualmente a Shiloh in pellegrinaggio insieme a tutta la famiglia. E loro ricevono anche una berachà, e lì benedice Elkanah e sua moglie, che sarebbe Hannah, e come premio per il fatto di aver portato Shemuel, no? E ci dice anche il versetto al verso 21 che il Signore aveva, diciamo così, ricordato Hannah, dato a lei quanto aveva deciso che meritasse. Non solo quindi lei aveva avuto Shemuel, ma aveva avuto anche altri tre figli e due figlie. E il ragazzo Shemuel Vaigdal Anar Shemuel in Mashem, il ragazzo Shemuel continua a crescere insieme al Signore. E lì è molto vecchio, Elisa Ken Meod, ascolta tutte le cose che fanno, tutte le cose negative che fanno i figli, eppure li rimprovera, come ci dice al verso 23, però non con tanta veemenza. Cerca di dissuaderli dal fare quello che fanno senza venire minimamente ascoltato. E di nuovo la scena passa al verso 26 a Shemuel. Be'anar Shemuel ulech begadel tov, il ragazzo Shemuel continua a crescere e a essere buono sia con il Signore sia con le persone. A questo punto arriva una tremenda profezia a Eli, in cui in pratica gli annuncia sventure per tutte quante le sue generazioni, per aver disonorato completamente il Signore, mentre invece non sono stati sufficientemente redarguiti. E qui al versetto 29 lo dice in modo chiaro il testo, che il Signore rimprovera a Eli di aver dato kavod, di aver dato più kavod ai tuoi figli, dice il Signore, l'inviato del Signore, di quanto tu ne hai dato a me, ne abbia dato a me, ossia al Signore. E per questo avverranno tutta una serie di sventure che si traducono in pratica nel fatto che nessuno nella stirpe di Elì avrà mai sufficiente vita sufficientemente lunga, e poi gli dà anche il segno, il fatto che i due figli moriranno in un giorno solo. Ok? Allora, c'era una cosa in particolare che volevo sottolineare, che questi due figli di Elì, che sono così, diciamo, che non conoscono il Signore, sono quelli di cui sono gli stessi di cui abbiamo parlato l'altra volta come protagonisti dell'idea di portare sul campo di battaglia l'arca del Signore, pensando che come effetto di arma magica l'arca della legge potesse consentire di suo al popolo ebraico una vittoria militare sui filistei. Quindi potremmo dire, a testimonianza di quanto in basso fosse caduto il livello di reale religiosità del popolo, a cominciare dalle sue guide, i figli di Elì non gli importava niente del Signore, non gli importava niente delle persone, però pensavano, e come il resto del popolo del resto, che l'arca potesse avere un potere magico. La profezia di distruzione del casato di Elì viene poi nel capitolo 3 confermata a Shemuel. In pratica la prima profezia che Shemuel riceve, tant'è che quando si sente chiamare pensa di che fosse Elì a chiamarlo. Shemuel dormiva nella casa del Signore, adesso non entriamo nei dettagli di dove esattamente, si sente chiamare di notte, pensa che sia Elì. Alla terza volta Elì capisce che in realtà chi lo sta chiamando è il Signore. Shemuel riceve questa profezia, riceve proprio la profezia che le sventure annunciate sulla casa di Elì si stanno per abbattere sulla sua casa effettivamente, e come il Signore gli aveva già annunciato direttamente a Elì stesso. Perché penso che questo tema sia così centrale nel libro di Shemuel? Perché in realtà, a parte il fatto che qui il quadro è drammatico ed è forte ed è già evidente di suo, ma se andiamo a vedere cosa succederà poi nel capitolo 8 del libro di Shemuel, quindi qualche capitolo più avanti, nel frattempo quello che è successo è che sono passati forse 20 anni, Shemuel nel frattempo è diventato in assoluto la guida indiscussa del popolo ebraico, autorità morale. Il popolo ebraico ha anche conseguito vittorie sui filistei, e Shemuel è diventato il giudice accettatissimo da tutto quanto il popolo, che andava in giro per tutto Israele a giudicare Israele. Ebbene, al capitolo 8 noi troviamo che quando diventa vecchio Shemuel, pone i suoi figli come Shofetim le Israel, come giudici per Israel. Quindi in pratica lascia loro il suo posto, li mette al suo posto. E anche a proposito di Shemuel, in toni meno drammatici di quanto abbiamo visto descritto per Elì, c'è scritto comunque che non seguirono i suoi figli la sua strada, cioè, no? I figli di Shemuel non seguirono la strada di Shemuel, piuttosto andarono appresso alla corruzione e presero mazzette e in pratica e sovvertirono il giudizio, quindi cominciarono a emettere sentenze non giuste. Ed è a questo punto che tutto quanto il popolo di Israele si raduna davanti a Shemuel e gli dice espressamente: tu sei invecchiato e i tuoi figli non hanno seguito le tue strade. Ora poni su di noi un re che ci giudichi come tutti i popoli. Dell'argomento del re parleremo in un prossimo appuntamento, della monarchia, è tutto un tema che si introduce qui. Ma riguardo al comportamento dei figli, qua abbiamo un altro esempio eclatante, esplicito nel testo, di figli che non seguono la via del padre e che neanche il padre riesce a redarguire. Questa cosa viene espressamente rimproverata, come abbiamo visto nel caso di Elì, al padre. Nel caso di Shemuel è il popolo che glielo dice espressamente, quindi evidentemente la cosa era evidente. Non troviamo qua esplicitata quale fosse stata la reazione del padre, però insomma è evidente che anche in questo caso non è riuscito ad arginare in tempo o arginare affatto il comportamento dei figli. Ho trovato poi riassunto, e lo riporto citandolo dalle sue parole, un articolo di Gilad Strauss sulla rivista Megadim, che riassume questa idea e giustamente la collega ulteriormente a altre figure del libro di Shemuel, e dice così: che quello che il messaggio fondamentale del libro di Shemuel è questo: il lignaggio non ha alcun valore, si tratti di Cohen, re o qualsiasi altra carica. Un uomo è giudicato per il suo valore morale, e a differenza della Keunà, ossia del sacerdozio, e della monarchia, la profezia non è ereditaria. La strada è aperta a tutti, e per tutte le cariche, sacerdozio, monarchia o profezia, se il prescelto non ha la statura morale necessaria, viene respinto dal suo ruolo e questo viene affidato a qualcuno migliore di lui. Il Signore respinge i peccatori e sceglie chi è fedele. Per questo Shemuel subentra a Elì, ma quando i figli di Shemuel non seguono la sua strada, non continueranno a essere le guide del popolo. Shaul verrà scelto come re, benché non appartenesse a nessuna famiglia importante, al contrario. E quando poi a sua volta perderà il diritto di regnare, l'incarico passerà a David, benché nemmeno lui fosse di famiglia importante e peraltro all'interno della sua famiglia era il più piccolo di tutti quanti i fratelli. Quindi il tema è esplicitato nelle figure di Elì e di Shemuel e dei rispettivi figli, e prosegue poi anche con i primi re. Peraltro, proseguendo sulla stessa linea, Shaul, nonostante le abbia provate tutte, non riesce a trasferire il proprio regno al figlio Jonathan. David alla fine sì riesce a trasferire il proprio regno a Shelomò, ma dopo numerose vicissitudini non certo piacevoli, comprese rivolte dei suoi stessi figli contro di lui. Allora, né Elì né Shemuel trovano nei figli quello che avrebbero dovuto trovare. Possiamo forse ipotizzare, ricordandoci quello che abbiamo letto prima nel capitolo 2, di questo intreccio che c'è fra i figli di Elì e il comportamento di Shemuel, del bambino Shemuel, del ragazzo Shemuel che cresce e si afferma, e forse Elì abbia trovato in Shemuel conforto come alunno, in qualche modo la dinamica maestro-allievo si sia sostituita a quella padre-figli. E forse una cosa simile è successa anche con Shemuel, che con tanto entusiasmo ha unto Shaul al re di Israele, benché fosse in linea di principio contrario alla istituzione della monarchia. È giusto così? Può sostituire questa dinamica maestro-allievo quella padre-figlio? Vorrei proporre di no, e che la risposta sia quindi negativa, e che questo abbia di nuovo a che fare con il senso, diciamo, tragico generale delle figure del libro di Samuel. se noi guardiamo a quello che i nostri hachamim insegnano, nella citazione precedente, quindi sostituendo il maestro, il saggio, al profeta, in alcuni casi troviamo una serie di padre e figlio, padre e figlio, che sono tutti quanti hachamim. In altri casi il passaggio non è così, così chiaro, mentre sappiamo chi è stato maestro di chi in generale, non sappiamo chi è stato figlio di chi, se non a proposito di maestro. In conclusione direi quindi che in realtà i maestri, i nostri maestri, non ci esentano né dall'essere maestri nel senso lato del termine. Mitu talmidim arbe, fatevi molti allievi, è un chiaro insegnamento che c'è nei Pirkei Avot, ma allo stesso tempo i maestri codificano pure in modo nettissimo una serie molto pesante di doveri che il padre ha nei confronti del figlio. Il padre deve fare la milà al figlio, lo deve riscattare se serve, gli deve insegnare Torah, deve preoccuparsi di sposarlo, gli deve insegnare un mestiere. C'è chi dice deve anche insegnargli a nuotare, che sia metaforico o no questa cosa. Insomma, il padre deve seguire il figlio dalla nascita fino a ben in là negli anni, e non sembra che una cosa esenti dall'altra. C'è chi riesce a fare tutte e due. Troviamo alcune figure, diciamo così, idilliache in questo senso nei nostri maestri. Se dobbiamo pensare a una fra tutte, pensiamo a Hillel, alla figura di Hillel, che è stato allo stesso tempo sia uno che da origini umilissime è riuscito a conquistarsi sul campo il fatto di essere l'autorità rabbinica di riferimento del popolo ebraico, sia a dar luogo da lui in poi a una vera e propria dinastia, una discendenza di generazioni e generazioni di capi del Sinedrio, che furono discendenti diretti, figlio di per inquadrare il problema mi fermo qui e penso di poter passare la parola a Rav Pinchas Pierpaolo Punturello.
Benissimo, grazie Rav. Scusate, prima di lasciare che Rav Pinchas cominci, volevo solo ricordare che se qualcuno di quelli che ci stanno guardando su Facebook ha delle domande, se vuole può scriverle come commenti e cercheremo di rispondere. Grazie. E prego, Rav Punturello, grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi, buonasera, buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie a Rav Vasco, grazie a Michael di questa riflessione. Sono pagine queste di Shmuel che a me personalmente mettono sempre molto in crisi. Mettono molto in crisi perché è chiaro che come qualsiasi padre al mondo, l'idea di una distanza così forte fra padre e figlio, distanza in questo caso morale e spirituale, è qualcosa che preoccupa. Preoccupa specialmente in un contesto di esempi di questa levatura spirituale. Forse dovremmo anche, a mio parere, chiederci se la funzione della figura di un padre, come in un qualche modo la Torah, o meglio l'interpretazione dei Chachamim, vedono la funzione al di là delle indicazioni alachiche. Però insomma, la domanda è se i padri sono un limite o sono una partenza, sono un punto di partenza, se i padri sono un peso o sono un punto dal quale poi svilupparsi autonomamente. È qualcosa che ha a che fare anche molto con la modernità, proprio perché è un problema così tanto profondamente antico e anche molto molto moderno. Ricordiamoci sempre che nei Pirkei Avot, ed è lapidario lì questo senso dell'eredità, Rabbi Yosè, nel Pirkei Avot 2.12, Rabbi Yosè dice, Rabbi Yosè Omer, Yei Mamon Chaverecha Chaviv Alecha Keshelach, sia il denaro del tuo compagno, ti sia caro quanto il tuo, ve atkenatzmecha lilmot Torah, e predisponiti a studiare il Torah, shena Yerushalach, perché non ti è data in eredità. Come a dire, la Torah, e chiude la Mishnah, chiude il Pirkei Avot, questo Pirkei Avot, ve kol maaseha yuleshem shamayim, e tutte le tue azioni si rivolgano le Shem Shammayim, si tradurrebbe a fini religiosi, ma insomma siamo rivolte verso il cielo. È significativo che in una stessa frase Rabbi Yosè pone l'idea dell'eredità fisica, il denaro in un certo qual modo, la materialità, con la spiritualità, cioè non pensare che automaticamente i valori passino di generazione in generazione semplicemente perché si è vissuti insieme in uno stesso contesto o sono stati vissuti insieme in uno stesso contesto, cioè qualcosa di molto più profondo, che chiaramente a mio modesto parere è l'educazione. Ma a questo punto io volevo condividere con voi, e lo leggerò, un passo che a me ha colpito molto a suo tempo quando lo lessi. È preso da una serie di saggi morali di Rav Yosef Soloveitchik, Zichrono Livracha, in un testo che si chiama Halachic Morality. Sono una serie di saggi sull'etica e sul senso della tradizione. Quando Rav Yosef Soloveitchik ad un certo punto affronta l'idea della doppia tradizione, che nella tradizione ebraica ci siano, come dire, due elementi di differente relazione con la stessa tradizione. Uno è l'elemento femminile, l'altro è l'elemento maschile. Non come indicazione di padre e madre, perché lui cita a sua volta un versetto del profeta Isaia che dice: come una madre consola un figlio, così io vi consolerò, che è una delle famose espressioni di Isaia di consolazione rispetto al popolo ebraico, che vengono tra l'altro anche lette da dopo di Tisha B'Av in poi, nelle varie haftarot, nel senso di accompagnamento alla ripresa della vita dopo il grande lutto di Tisha B'Av. Però ad un certo punto Rav Soloveitchik affronta l'idea della relazione maschile e femminile rispetto alla tradizione. Ed è molto bello che quando lui indica il rapporto di Dio al femminile con il popolo ebraico, cioè come una madre, ha chiaramente davanti a sé l'esempio della madre come presenza necessaria per i primi anni, per i primi mesi del bambino, senza il cui amore egli non potrebbe vivere. Quindi il rapporto popolo ebraico, Dio, ma se vogliamo essere umano, madre, che è un rapporto di assoluta necessità nei primissimi momenti della vita di ognuno di noi. Quando Rav Soloveitchik affronta il rapporto tra figlio e padre, indica questo rapporto in una dimensione totalmente differente. Ed è forse lì che può nascere anche la crisi rispetto all'esempio maschile, ed è forse lì che può nascere anche la crisi rispetto a quello che leggiamo in Shmuel Aleph, nella relazione con i figli di Eli, fra Eli e i suoi figli, nella relazione di Shmuel con i suoi figli. Ma non solo. Gli esempi nella Torah possono essere molti altri. Anzi, io azzardo, non so se Michael adesso sarà d'accordo con me, io azzardo nel dire che quasi sempre è molto interessante che la Torah, noi sappiamo, dà un posto importante alla primogenitura e al primogenito, però è interessante che nei primi nuclei familiari della nostra storia, ma anche nei nuclei nazionali della nostra storia, è sempre il figlio cadetto che porta avanti, quello che si indicherebbe come figlio cadetto, cioè il figlio che ipoteticamente non è destinato a ricevere l'eredità principale dai propri genitori, perché appunto il figlio non è primogenito, ma in realtà la storia ebraica, nei primi nuclei della nostra storia, da Avram Avinu fino praticamente anche alla storia dei regni e dei re, come giustamente citava Michael prima, è il figlio cadetto quello che porta avanti la storia della famiglia e che porta avanti il messaggio spirituale per la famiglia, ma per il popolo ebraico stesso. Se noi guardiamo nei primissimi nuclei della storia dei nostri patriarchi, chi scrive il messaggio spirituale più importante non è il primo figlio di suo padre. Non è il primo figlio di sua madre. A volte è il primo figlio di sua madre, ma mai il primo figlio di suo padre. Isacco, nostro padre, non è il primo figlio di suo padre. Abramo aveva avuto prima Ishmael. Nella questione Isaac e dei suoi figli, Esav e Jacob, li diventa più complicato perché c'è la presenza gemellare. Però anche lì sappiamo che in realtà la primogenitura è un gioco che viene comprato, un gioco tra virgolette. Jacob stesso chi scrive la storia della sua famiglia, la storia del popolo ebraico, anche la storia del futuro del popolo ebraico, perché il discendente il Mashiach non viene dal primogenito che dovrebbe essere Reuven. Anche lì abbiamo una storia di figli cadetti, sia Yehuda sia Yosef non sono primi figli di suo padre. E quindi, come dire, gli esempi vanno avanti in questo senso. È molto interessante che da un lato legalmente la Torah dedica, concede e in un certo qual modo impone al primogenito una presenza spirituale e legale molto forte, però nella realtà dei fatti a scrivere le pagine più profonde e spiritualmente più valide della nostra esistenza come famiglia e come popolo non è mai il primogenito. Tornando a noi, in questo rapporto padre-figlio, volevo leggervi le parole di Rav Soloviejek. Scrive il Rav: il rapporto tra figlio e padre affonda invece in una dimensione totalmente differente. Ciò che tiene legato il bambino al padre è la necessità della scoperta delle proprie origini, la fonte, la causa della propria esistenza, l'urgente bisogno di cercare le proprie radici ed i propri ormeggi, la paura di essere inseguito senza senso come una foglia secca guidata dal vento in una notte scura di novembre. Al di là della poeticità delle parole che a me piacciono molto, è molto interessante l'idea che la madre, e quindi attraverso le parole del profeta Yeshayahu, la madre è l'elemento dell'esistenza primaria. Io esisto perché ho avuto una relazione con l'elemento materno. Ripeto, qui Rav Soloviejek indica Dio come fonte di entrambi gli elementi, ma chiaramente questo può essere poi interpretato anche in maniera, come dire, educativa. Quindi la madre è l'elemento dell'assistenza, della mia stessa esistenza in quanto essere vivente nel primo momento della mia venuta al mondo. Dio è lì e mi accompagna in quanto elemento femminile. Ma l'elemento maschile è l'elemento delle mie radici, è l'elemento della mia esistenza, del senso della mia esistenza. Ed è lì che quindi noi possiamo capire anche la crisi che può esserci in questo rapporto. Perché in un certo qual modo amare il proprio padre significa amare la propria esistenza, significa comprendere l'importanza della consapevolezza di appartenere ad un luogo, ad un'identità, ad un popolo, ad una cultura. Come dire, l'amore per il padre dovrebbe esprimere la nostra connessione con ciò che ci appartiene, perché noi siamo parte di questo, di tutto questo. È il senso della continuità. Quando va in crisi il senso della continuità a livello spirituale, a livello educativo, è lì che cade il rapporto tra padre e figlio ed è lì che, a mio parere, possiamo incontrare la radice della crisi. Se quindi da un lato il rapporto con l'elemento femminile, l'elemento materno, esprime il legame di necessaria esistenza, ed è necessario amore per la sopravvivenza, il rapporto paterno, il rapporto con la figura paterna è un rapporto di necessità, nel senso di volontà di ricercare se stessi, il proprio ruolo nella società, nel popolo ebraico, nella propria cultura, la propria dimensione, la propria capacità di esprimere la nostra identità. In un certo qual modo il senso di avere coscienza e conoscenza di quelle che sono appunto le origini della nostra esistenza. Capiamo quindi che non è un processo facile, capiamo quindi che non è un legame semplice, specie quando le figure paterne sono così imponenti come Shmuel, come Eli. Capiamo quindi che non è facile, come dire, trovare il proprio senso in questa relazione, in questa dimensione. Capiamo quindi anche che dal punto di vista del padre non è facile trasmettere un sano messaggio educativo. Non è un caso che, per esempio, nel Talmud Sanhedrin 105b c'è una frase che a me colpisce perché, come dire, è lapidaria, però dà il senso o la misura di quello che dovrebbe essere un rapporto padre-figlio, ma anche maestro-discepolo sano. E lapidariamente il Talmud Sanhedrin dice: una persona può essere gelosa di chiunque, tranne che del proprio studente o del proprio figlio. E quindi si ammette in un certo qual modo la possibilità comunque di un rapporto che possa entrare in crisi, di una gelosia rispetto al proprio studente, rispetto al proprio figlio. Ed è lì proprio che il Talmud interviene e dice: non devi esserlo. Perché? Perché in un certo qual modo, anche rispetto a quello che abbiamo detto, scritto da Rav Soloveitchik, lo studente, il figlio, sono la continuità reinterpretata, ed è lì la difficoltà, a proprio modo, la continuità di quello che sei stato tu. Allora qui, il rapporto sano è un rapporto che ammette l'idea dell'autonomia e della continuità. Cioè, come dire, l'idea del comprendere che in un rapporto sano io devo anche insegnare, chiaramente, ma devo soprattutto anche saper lasciare lo spazio della propria autonomia interpretativa e soprattutto lasciare anche lo spazio del proprio sviluppo. Ora, voglio dire, sarebbe anche difficile entrare nella psicologia delle relazioni fra Shmuel e i propri figli o fra Eli e i propri figli, ma il fatto che, per esempio, pubblicamente Shmuel sia redarguito al popolo, o che meglio, per meglio dire, il popolo pubblicamente dice a Shmuel: i tuoi figli non sono degni, è qualcosa che quindi evidentemente era di dominio pubblico, era abbastanza conosciuto questa relazione insana, era abbastanza chiaro al popolo. E allora forse, senza voler fare della psicologia spicciola, ma dovremmo forse anche porci la domanda di che esempio sia quello di una persona che ha anche un ruolo così pubblico o di un ruolo così forte in senso, come dire, come leader o come guida pubblica, quale ruolo sia il suo ruolo all'interno dell'intimità della relazione personale. Insomma, in un certo qual modo sembra quasi dire la Torah, ed è questo che forse preoccupa più di tutti, che se c'è un ruolo pubblico difficilmente si può avere il valore sano di un ruolo privato, quasi come se i due elementi non possano coesistere. E questo lo vediamo specie anche nella relazione alla corte reale degli antichi re di Israele. Ruolo pubblico, lo accennava prima Michael, ruolo pubblico e ruolo privato sono sempre stati molto 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 complicati da incontrare un equilibrio. È paradossale, ma Shaul, che viene ricordato come uno dei re in un certo qual modo più drammatici della storia ebraica, è quello che però ha avuto un ruolo privato, una relazione familiare più sana con i propri figli, indipendentemente dalla fine tragica che la famiglia di Shaul e la casata di Shaul farà. David, che noi celebriamo come il re della storia ebraica, il nostro re, ha avuto una relazione familiare terribile. David ha visto uccidere i propri figli, anche ed è stato a rischio di essere ucciso dal proprio figlio. Insomma, come dire, le relazioni familiari di David, ora non entriamo nei dettagli, ma non sono state le migliori. È abbastanza, né tantomeno quelle di Shlomo, di Shlomo Amelech. Insomma, come dire, è abbastanza interessante che il re che noi celebriamo come, o ricordiamo come il re folle, il re squilibrato, che fu Shaul, è però di tutti i nostri re quello che è stato il padre migliore, in un certo modo. Sembra quasi che la figura pubblica, la figura privata, sia qualcosa che non si debba incontrare, o che sia qualcosa, o che sia una sfida ulteriore che dobbiamo poter incontrare e che dobbiamo poter, come dire, rendere sana. E se rapportiamo tutto questo in termini moderni, io credo che testimonianze più drammatiche in epoca quasi contemporanea di una insana relazione padre-figlio anche all'interno dell'ebraismo ci viene offerta da Franz Kafka, che ovviamente pochissimi ricordiamo come ebreo figlio del proprio popolo, ma ricordiamo come grande scrittore, eccetera. Però nella Lettera al padre, quando Kafka ad un certo punto pone suo padre di fronte a tutta una serie di rapporti abbastanza complicati, e lo pone anche di fronte ad un rapporto insano dal punto di vista ebraico. nel senso che lo pone di fronte ad un rapporto drammatico di trasmissione insana di quello che era l'ebraismo. Ed è lì che quindi io dico che l'educazione è anche un elemento, o anche, per così dire, è l'elemento che fa la differenza. Quest'idea che Rabbi Yosè diceva rispetto al non dare per scontata la Torah che hai visto perché non ti è data in eredità, insomma, è una frase che va in due, a due binari, scorre o comunque è bidirezionale. Da un lato questa frase viene detta a noi rispetto al nostro obbligo di studiare, ma dall'altro è anche una frase che viene detta a noi che ci troviamo a essere insegnanti, maestri, rabbini e genitori. Non dobbiamo mai dare per scontato che ciò che stiamo trasmettendo arrivi. I valori che vogliamo trasmettere arrivino al discepolo, allo studente, così come ai figli, e dobbiamo assolutamente sempre stare molto più attenti che nella relazione sana questi valori possono essere trasmessi, non semplicemente in una indicazione di studio o di trasmissione, per così dire, intellettuale o culturale. Tornando a Kafka, quando Kafka scrive, insomma, parte delle accuse di questa relazione, più che delle accuse, parte del bilancio che fa nel rapporto con il proprio padre, passa ovviamente per l'ebraismo. È abbastanza drammatico quando lui scrive: neppure nell'ebraismo ho trovato modo di salvarmi da te. Già questa frase ci dà l'idea della relazione padre-figlio nel caso di Franz Kafka e suo padre. Ad ogni modo, il signor Hermann Kafka. Sentite la descrizione dell'ebraismo che Kafka vedeva in suo padre. Non di ciò che il padre pensava di trasmettergli, ma dell'ebraismo che Kafka, da Franz Kafka, da spettatore e da elemento, per così modo, recipiente che doveva ricevere, vedeva. Scrive Kafka: andavi al tempio 3 o 4 volte l'anno e lì eri più vicino agli indifferenti che a quelli che prendevano le cose seriamente. Recitavi pazientemente le preghiere come una formalità, a volte mi stupivi quando nel libro di preghiere riuscivi ad indicarmi il passo che si stava recitando. Vediamo quindi come qui l'elemento formale di un'educazione non potente, non piena di valori, passa assolutamente limpido alla seconda generazione. Ed è chiaro che nel momento in cui non ci sono più valori, ma c'è semplicemente l'idea di una trasmissione di qualcosa, non c'è il riconoscimento di quello che Rav Soloveitchik indicava come la continuità, resta veramente solo, citando Rav Soloveitchik, la notte fredda di novembre. Non c'è un riconoscimento in questo senso di continuità. Perché? Perché il valore stesso è messo in crisi da una formalità abbastanza stessa. Come viveva Kafka le ore a fianco a questo padre che era capacissimo di pregare, ma che non, a quanto pare, non trasmetteva il valore della preghiera per le 3-4 volte l'anno che andava al tempio? Kafka scrive di se stesso, raccontandolo al padre: trascorrevo tutte quelle ore tra sbadiglie e fantasticherie. In seguito, credo di essermi annoiato così tanto solo alle lezioni di ballo. Cercando di godermi almeno i piccoli diversivi che mi offrivano le cerimonie, come ad esempio quando si apriva l'arca dell'alleanza, la Ron, che tutte le volte mi ricordava i baracconi e il tiro a segno. E ad un certo punto, sapete come Kafka definisce l'uscita del Sefer Torah dalla Ron HaKodesh? Vecchi pupazzi senza testa. Capiamo, a mio parere basterebbe solo questa definizione per capire, per vedere come sia stata fallimentare l'educazione ebraica di Kafka, sia dal punto di vista del padre che dal punto di vista del figlio, ovviamente. A Kafka aggiunge anche l'idea del terrore di essere chiamato alla Torah. Ad un certo punto il padre, per tenerlo, è chiaro che questo c'è un esempio limite, però come anche per certi aspetti Shmuel e Eli sono esempi limite. Però, come dire, il padre, per tener viva l'attenzione e l'attenzione del figlio nella sinagoga del Beit HaKnesset, a un certo punto gli racconta o lo avvisa che potrebbe capitare di dover essere chiamato alla Torah, di dover salire alla Torah. E questo mette Kafka in panico. Kafka è assolutamente in panico. Però a parte questo panico che alla fine supera, lui scrive, concludendo la relazione rispetto all'ebraismo, a parte questo, però non c'era nulla di essenziale che riuscisse a togliermi dalla noia, a distogliermi dalla noia, tranne forse il bar mitzvah, che però consisteva in un ridicolo esercizio mnemonico in vista di un esame non meno ridicolo. Vediamo quindi come il grande dramma dell'educazione, in termini privati, come nel caso di Kafka, così come in termini collettivi, è la nostra grande sfida. Noi non possiamo sapere quale fu la relazione di Shmuel con i propri figli a livello educativo, né di Eli con i propri figli a livello educativo. Lì dove però la parola educazione deve essere interpretata nel senso più ebraico del termine, nel senso veramente di chinuch, ma anche di chen, di trasmettere questo senso di grazia, tra virgolette, cioè di consapevolezza di appartenere ad una cultura, ad un'identità, ad una spiritualità che merita di essere trasmessa, che merita di essere Yerusha, di essere eredità, ad una identità che quindi merita, non come strumento di uso personale, come nel caso dei figli Shmuel, che lì si parla di corruzione, ma come strumento di crescita personale, di crescita spirituale. È lì che noi possiamo risolvere il dramma, anche nella nostra generazione, di una, come dire, in un certo qual modo, allontanamento in alcuni contesti rispetto ad una visione ebraica viva, ad una visione ebraica attiva, ad una visione ebraica partecipe di quello che è, di quello che è l'identità ebraica. È lì che passa tutto, cioè l'idea di un'educazione che sia prima di tutto e soprattutto valore condiviso con autonomia, ma soprattutto con partecipazione, con passione, con esempi. Se non c'è tutto questo, è ovvio che cade l'elemento. Cade l'elemento di trasmissione, cade l'elemento di condivisione, cade l'elemento di partecipazione. Indipendentemente dai ruoli, indipendentemente dai contesti, indipendentemente da qualunque altro elemento. Anch'io come Michal mi sono chiesto perché lei ha avuto il merito di diventare un capostipite di una discendenza così lunga. E io credo che tutto questo vada ritrovato anche nell'essenza dell'insegnamento di Hillel, nel pathos dell'insegnamento di Hillel, ma soprattutto nel senso del rispetto. E rispetto in un certo qual modo vuol dire anche capacità di fare un passo indietro e lasciare quindi lo sviluppo della nuova generazione. È la sfida più grande che ci sia dai tempi dell'esistenza del nostro popolo o di qualunque altra cultura antica che voglia essere trasmessa. L'idea che non ci sia una ritualità, ma che prima della ritualità debba esistere il valore per il rituale, il valore per il ruolo, e dopodiché a quel punto possiamo esprimere il ruolo stesso. Altrimenti non si tratta di educazione, ma si tratta, a mio modesto parere, di esercizio del potere. E l'esercizio del potere non ha senso. Lì dove, che ci piacciono, l'educazione è anche esercizio del potere. Nel momento in cui noi diciamo ad un bambino di non fare una cosa, stiamo esprimendo il nostro potere. Però se il potere si accompagna con l'essenza del valore, non stiamo trasmettendo il potere, stiamo semplicemente esprimendo l'educazione attraverso un limite. Ma se invece non esiste più il valore, esiste semplicemente l'idea del potere come limite, il potere fine a se stesso, nel giro di una, al massimo due generazioni scompare. E a quel punto entra in crisi l'identità stessa, entra in crisi appunto l'elemento stesso. Resta in piedi il legame d'amore, quello con l'elemento materno, ma cade il legame di riconoscimento identitario, perché è l'elemento paterno. Concludo, credo che mi manchino pochissimi minuti, leggendo un ultimo rigo ultime parole della lettera di Kafka rispetto al rituale familiare, che è quello, l'elemento che entra in crisi nel caso di Shmuel e di Eli, non il ruolo pubblico, perché vediamo che i figli di Eli in un qualche modo pubblicamente erano presenti accanto al padre, non erano presenti come valori, ma erano presenti accanto al padre. E Kafka a un certo punto descrive, per esempio, il seder di Pesach a casa sua. E queste sono le sue parole. A casa il rituale era ancora quasi più misero rispetto alla sinagoga. Tutto si limitava alla prima sera del seder, che, sotto l'influenza dei figli ormai adolescenti, assumeva sempre più l'aspetto di una commedia con risatine convulse. Chiaro, siamo di fronte a un figlio abbastanza spietato, ma siamo di fronte ad una crisi generazionale moderna, nel senso più puro del termine, e assolutamente condivisa. Il rituale, senza nessun altro spiritualità, senza nessun altro accompagnamento, nel senso di educativo, resta a quel punto un rituale misero. E nessuno vorrebbe mai appartenere ad un'identità misera, e nessuno vorrebbe mai trasmettere o portare avanti un'identità misera. È lì che entriamo in crisi, ed è lì che dobbiamo, appunto, a mio parere, lavorare ed impegnarci, chiaramente come singoli, ma anche come visione collettiva generazionale. Lì dove è chiaro che fuori da questa miseria identitaria il mondo può essere molto più attrattivo di quello che potremmo trasmettere noi, se stiamo trasmettendo questo tipo di identità, o se pretendiamo che questa sia un'identità sulla quale costruire le future famiglie del popolo ebraico o il futuro identitario del popolo ebraico stesso, indipendentemente da dove si viva, Roma, Israele o Madrid, per certi aspetti.
Bene, Zach, molte grazie, era Punturello, e veramente, diciamo, delle parole anche forti e toccanti, che probabilmente poi, almeno per me, l'effetto è stato quello anche di andare a smuovere delle esperienze personali, per fortuna non quelle di Kafka, sono cose che comunque toccano un po' tutti, la differenza del ruolo tra il ruolo del padre e quello della madre, tra il ruolo pubblico e il ruolo privato, e così via, insomma, molto ricco di spunti di riflessione. Io vorrei dare in conclusione, per concludere, visto che credo che abbiamo già un pochino sforato con i tempi, ma comunque possiamo concludere, vorrei ridare la parola a Rav Michael per qualche parola conclusiva.
Grazie volentieri. Io una riflessione su quello che abbiamo ascoltato da Pierpaolo, e a proposito in particolare del ruolo pubblico e ruolo privato e il modo in cui lo ha messo in relazione con la Torah che non viene in eredità. Bene. Per la verità l'abbiamo accennato nel primo appuntamento, c'è un altro personaggio, il più grande di tutti, che ha una questione con i figli a cui non riesce a passare in eredità il proprio compito, è Mosè. Mosè non vede i suoi figli proseguire nella sua strada come guida. In questo caso la Torah non ci dice esplicitamente nulla. Ci dice esplicitamente che il Signore gli ordina di passare le consegne a Giosuè, a Yoshua. È il Midrash a mettere nel cuore di Mosè, perlomeno, la speranza che i figli avrebbero potuto proseguire nella sua opera, e a quel punto il Signore gli risponde: un momento, i tuoi figli non hanno fatto niente per meritarsi questo, chi non si è mosso dalla tenda, dallo studio della Torah, che è sempre stato insieme a te, è Yoshua, ed è lui che deve proseguire nella guida del popolo ebraico. Ed è importante la riflessione con l'idea della eredità, perché spesso si può avere questa illusione ottica che in virtù del ruolo che il padre ha, soprattutto se è un ruolo pubblico, e quanto più importante questo sia, allora automaticamente le cose passino ai figli, e invece questo non necessariamente succede, o perlomeno non succede se la cosa non viene opportunamente sollecitata e seguita, come se non si avesse questo ruolo pubblico, insomma, quindi senza la pretesa che succeda in modo automatico per eredità. E questa è una riflessione, penso, molto importante, perché da una parte quello che la citazione che ho riportato prima, giustissima anche la riflessione del fratello che ha detto, anche il popolo ebraico, benché sia chiamato primogenito del Signore in qualche modo, ma ha tutti i crismi di un popolo piccolo che è nato in diaspora, che è venuto fuori da una schiavitù senza nessuna pretesa di lignaggio, assolutamente, come popolo, non è il popolo, è nato in terra straniera come sotto schiavitù, quindi questa immagine è potentemente ripresa poi e ritrasmessa, come diceva Pierpaolo giustamente, nel fatto che le persone che poi trasmettono il messaggio non sono i primi figli. Quindi da una parte c'è questa apertura che tutti quanti possono entrare e arrivare ad assumere il ruolo di guida, di autorità morale e di riconoscimento della propria autorevolezza in base a quello che effettivamente producono ed esprimono. Dall'altra parte c'è il monito di attenzione, che laddove sei arrivato non è detto che poi prosegua automaticamente, serve non meno slancio di quello utilizzato da te stesso, serve poi per passarlo ai tuoi figli. Citavi giustamente Rav Soloveitchik, che a me piace moltissimo, c'è un episodio che cita suo genero, Liechtenstein, che dice quando gli nacque il primo figlio, Rav Soloveitchik gli disse: attenzione, ricordati chi Beitzchak e Karel Hazara, la tua discendenza sarà chiamata a nome di Yitzchak. Rav Liechtenstein dice, intendeva dire Rav Soloveitchik: attenzione, fai bene a essere attivo, movimenti giovanili, educazione, quello che vuoi, ma alla fine la tua responsabilità primaria è nei confronti di tuo figlio. Quindi in questo senso cercavo anche all'inizio di dire che vengono qua intrecciate, c'è un po' anche una tensione in effetti nel rapporto maestro-allievo con quello padre-figlio, e le due cose non devono avvenire una a scapito dell'altra. Ovviamente l'ideale che ci viene proposto, come sempre, quello che i nostri maestri ci domandano è sempre molto impegnativo, non tutti riescono, non completamente, ma questo non ci esime dal provarci.
Penso. Grazie, allora vi saluteremo dandovi appuntamento a mercoledì, dopodomani, Bezrat Hashem, con altri ospiti a sorpresa. E ci teniamo a ringraziare Rav Punturello, a ringraziare Rav Michael. E li salutiamo, e vorrei ringraziare anche Yael Moscato, che è invisibile in questo momento, ma è la nostra assistente tecnica che fa sì che tutti i nostri collegamenti e le dirette Facebook vadano bene. E grazie mille, ci vediamo mercoledì. Arrivederci.
Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie.